yesterday's papers? Who wants yesterday's gun? Who wants yesterday's papers? Nobody in the world.
Yesterday's papers, la notizia del giorno prima in 10 minuti. A cura della redazione di Radio Grad, Radio Quarantena e Radio Sonar.
Buongiorno e buon inizio settimana a tutti e tutte. Questo è Yesterday's Papers di lunedì 21 novembre. Yesterday's Papers è un approfondimento giornalistico quotidiano che va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle ore 7:50 su Radio Grad, su Radio Sonar, Radio Ciroma in FM e da questo lunedì anche su Radio Sherwood di Padova, a cui quindi rivolgiamo i nostri cari saluti a tutti gli ascoltatori, a tutte le ascoltatrici. Come era ovvio aspettarsi, l'immigrazione torna al centro dell'attenzione pubblica, come incubo che agita le notti di tutti gli italiani. Ovviamente si ritorna a parlare di invasione straniera, per cui ecco, riavvolgiamo il nastro della narrazione e dell'informazione tornando alla settimana scorsa e quindi alle fantasiose parole del ministro dell'interno, ossia lo sceriffo Piantedosi, che nella sua informativa al Senato, con molta immaginazione e tanta propaganda, ha riferito sulla gestione dei flussi migratori. Per fortuna che a smentirlo parlano i numeri, perché se dovessimo dar credito alle parole del ministro, ovviamente ministro con la M minuscola, rischieremmo di essere seppelliti da una valanga di bugie e di inesattezze. Piccola nota a margine ma doverosa: se qualcuno avesse pensato, anche solo per un istante, che far fuori Salvini dal Viminale avrebbe garantito una maggiore ragionevolezza, beh, sicuramente si sbagliava di grosso, perché il governo fascistello di Meloni e soci ha smesso di prendere le distanze dal sovranismo, se mai lo avesse fatto, ed è tornato a fare quello che gli riesce meglio, ossia criminalizzare i migranti nei vari comunicati stampa, nei porti e nelle dichiarazioni quotidiane dei membri del governo. Però torniamo ai nostri numeri per iniziare a smontare le iperboliche teorie del ministro Piantedosi e poniamoci delle domande. Chi accoglie più migranti in Europa? E quali sono le rotte lungo le quali avvengono gli ingressi sul territorio dell'Unione Europea? Secondo le cifre elaborate da Eurostat, nel 2021 chi ha ricevuto il maggior numero di richieste di asilo è stato la Germania. Per la precisione, circa 190.000 appunto richieste di asilo. Successivamente poi troviamo la Francia con circa 120.000 richieste di asilo, la Spagna con 65.000 e in questa graduatoria l'Italia è soltanto al quarto posto. Ovviamente ultima è l'Ungheria di Orban con appena 40 domande di richieste di asilo. La prospettiva però cambia, ma non a favore delle teorie fantascientifiche dello sceriffo, se si rapporta il numero dei migranti accolti con la popolazione residente. Infatti, secondo l'elaborazione dell'ISPI, a sostenere lo sforzo maggiore è stata la Svezia, con 24 richiedenti asilo per ogni 1.000 abitanti. Poi via via Malta con 17, l'Austria con 13, la Germania con 12 e alla fine di questa graduatoria troviamo l'Italia con un rapporto di 3 migranti accolti ogni 1.000 abitanti. Quindi ecco, ancora una volta, smentite le teorie di Piantedosi. Detto ciò però, non tutte le richieste di asilo sono uguali e non tutte vengono accettate. Anche in questo caso però la differenza è considerevole e come sempre non a favore delle teorie assurde di Piantedosi. In Germania infatti, su 190.000 richieste che abbiamo appunto poc'anzi citato, quelle rifiutate sono il 37%. In Italia invece, sulle 53.000 richieste di asilo, ne vengono rifiutate ben il 56%, quindi una su due. Ecco, questo potrebbe essere un motivo di vanto per il governo Meloni, ma ahimè è un'arma che si ripiega contro se stesse, perché alla fine di quelli che vengono accolti, ecco, molti, diciamo, vengono mandati via. Altro punto di vista: se si considerano i richiedenti asilo, attualmente in carico ai singoli stati La Germania ne ospita 1.200.000, la Francia circa 500.000 e l'Italia, anche qui scorriamo la graduatoria, 144.000. Ecco, quindi sono dei numeri che iniziano a fare sgretolare la sabbiosa teoria Piantedosi, ma un ulteriore colpo alle fondamenta delle fantasie del ministro giunge rispondendo alla domanda di quali siano le rotte più battute. Certo, gli spostamenti migratori sono un fenomeno in continua evoluzione, però ci viene in soccorso una mappa di Frontex che ci aiuta a capire cosa è cambiato nel corso degli ultimi 10 mesi del 2022. Infatti la rotta più attiva è quella dei Balcani occidentali, ma fin qui nulla di nuovo per chi cerca di andare oltre la notizia e quindi di studiare, di cercare anche fonti di informazioni alternative. Infatti la rotta dei Balcani ha visto circa 128.000 attraversamenti, ma il dato che è allarmante è che è in aumento del 168%. Una rotta quindi tutta terrestre dove ovviamente non ci sono ONG. Inoltre un fortissimo aumento ha avuto anche la rotta del Mediterraneo orientale, quello che proviene dalla Turchia, con un aumento del 122%, e anche in questo caso non operano le tante odiate ONG. Mentre la rotta del Mediterraneo centrale, quella appunto che porta a Lampedusa e dove operano le ONG, pur essendo la seconda in numero assoluto, è cresciuta soltanto del 48%. Ecco, infine, e chiudo con i numeri, ma dei dati che sono molto importanti per il proseguo della narrazione, è che un'altra elaborazione dell'ISPI mette invece in luce che i trasferimenti dei migranti sono effettuati grazie a navi ONG solo nel 12 o 15% dei casi. Il resto infatti avviene con sbarchi autonomi, navi militari oppure mercantili. Ho ritenuto importante sottolineare questo dato delle navi ONG perché sempre durante l'audizione del Senato sono state lanciate contro le ONG accuse pesantissime e ancora una volta infondate. Già questo dato che abbiamo appena enunciato basterebbe per smontare la tesi Piantedosi, ma entriamo nello specifico, non solo con i numeri, ma anche con fatti e con parole. Piantedosi, infatti, ricostruendo la vicenda della Ocean Viking, ha detto che, cito testuali parole, i fatti evidenziano come la nave si sia diretta autonomamente verso le coste francesi, una decisione questa non solo mai auspicata dall'Italia, ma che di fatto ha creato attriti sul piano internazionale, anch'essi assolutamente non voluti dal governo, con il rischio di produrre ripercussioni sulle politiche migratorie a livello europeo. Quindi non solo il governo italiano ha tenuto un atteggiamento inumano nei confronti dell'Ocean Viking e delle persone a bordo che, ricordo, sono state etichettate come carico residuale, ma addirittura le viene data la colpa di aver creato attriti con la Francia e con l'Unione Europea. Tutto ciò ha davvero dell'assurdo. Per fortuna la smentita non è tardata ad arrivare, grazie a SOS Mediterranee, che riferisce di essere stati costretti invece a chiedere aiuto alla Francia e infatti, replicando alle parole di Piantedosi, ha dichiarato come la situazione sulla Ocean Viking era ormai divenuta insostenibile e quindi sono stati costretti a chiedere un porto sicuro alla Francia. Ma la cosa è ancora più grave è che il ministro ha omesso di riferire che per 15 giorni la ONG in questione ha aspettato che l'Italia rispondesse alle decine di richieste di aiuto che sono state appunto inviate al governo senza che quest'ultimo abbia dato una risposta. Per cui penso che addebitare una crisi politica a una nave umanitaria mi sembra davvero un fatto molto grave, oltre che codardo e vigliacco, ma del resto è e sarà una prerogativa propria di questo governo. Continuando con la fantasiosa ricostruzione della vicenda Ocean Viking da parte di Pinocchio Piantedosi, e mi scuso con Collodi e il suo personaggio per averlo accostato al ministro, ha rispolverato la vecchia e falsa teoria che le ONG siano delle pull factor, ossia rappresentino un fattore di attrazione per i migranti. Peccato che sia con i numeri, ricordiamo, appena il 15% dei migranti arriva in Europa tramite ONG, appunto, che con i fatti il ministro è stato screditato, perché i più importanti organismi internazionali hanno abbondantemente dimostrato come questa teoria sia falsa, perché i flussi migratori sono gli stessi con o senza navi umanitarie. Ovviamente senza le ONG forse avremmo più morti sulla coscienza. Per cui, ecco, se fosse il ministro di sabbia, invece di fare la solita propaganda, cercherei di evidenziare e lavorare su quali siano i fattori che spingono i migranti a fuggire da ciò che avviene in Libia nei centri di detenzione, o meglio, sarebbe meglio chiamarli lager, ma ovviamente tutto ciò non conviene. Infine mettiamo la ciliegina sulla torta sul visionario discorso di Piantedosi, che ha dichiarato che in Italia ci sono 100.000 migranti nel sistema di accoglienza e che le prefetture segnalano una saturazione dei posti disponibili e forti criticità. Allora a questo punto sgrano gli occhi e mi chiedo: ma perché di fronte alla marea di profughi ucraini, circa 170.000, i posti c'erano e nessuno ha gridato, per fortuna, all'invasione? Perché per i migranti bianchi è stata adottata la direttiva 55 del 2001 del Consiglio europeo, che stabilisce un dispositivo per affrontare afflussi massicci nell'Unione europea di cittadini e cittadine che fuggono dalla guerra, da violenze o violazione dei diritti umani? Perché per i migranti neri ancora si ricorre invece allo spauracchio dell'invasione, sebbene le cifre siano inferiori? E a tal proposito vorrei ricordare come anche gli stessi cittadini stranieri non bianchi presenti in Ucraina, quindi sfollati per la guerra, ecco, anche in quel caso sono stati sottoposti a respingimenti e deportazioni soltanto perché neri. Tutte queste domande che mi sono posto mi fanno capire quanto le politiche e le pratiche di accoglienza in Europa siano imbevute ed intrise di razzismo. E riscoprendo anche questa direttiva del Consiglio europeo che era stata mai applicata, capisco anche che forse un'altra accoglienza è possibile. E alla luce di questa lunga riflessione del lunedì mattina di Yesterday's Papers, basata su fatti e su numeri, concluderei affermando quindi che in realtà in Italia non c'è nessuna invasione. In Italia l'Italia non è il paese con il maggior numero di immigrati e quindi di rifugiati, ma sicuramente siamo il paese in cui si è tornati al tempo della propaganda da mandare in onda sui TG, sui giornali, per parlarne sugli autobus, sui posti di lavoro, da parte di una politica fascistoide che vuole mostrarsi forte ma sempre con i deboli. Chiudo con un messaggio dei vescovi italiani. Non vi preoccupate, non mi sono convertito, però in questo messaggio i vescovi italiani, il messaggio che hanno diramato per la 45esima giornata nazionale per la vita, affermano, cito testuali parole: siamo sicuri che la chiusura verso i migranti e i rifugiati e l'indifferenza per le cause che li muovono siano la strategia più efficace e dignitosa per gestire quella che non è più solo un'emergenza? Ecco, se ve lo dice anche la Chiesa, caro sceriffo Piantedosi, si faccia delle domande e si dia delle risposte, stavolta più serie e veritiere, ricordandosi che la tutela della vita non è negoziabile e barattabile con la vostra vile propaganda. Una buona giornata a tutti e a risentirci a domani.
Who wants yesterday's papers? Who wants yesterday's gun? Who wants yesterday's papers? Nobody in the world.
Yesterday's Papers, la notizia del giorno prima in 10 minuti. A cura della redazione di Radio Grad, Radio Quarantena e Radio Sonar.